Sì, ma è proprio di questo appunto oggi un po' il tema, come avevi annunciato. Befana, doni, donare, cosa possiamo donare? Tu già prima hai accennato ad un dono che hai fatto, hai condiviso con gli altri una musica che ti piace. Ecco, lo spirito di questa sera è proprio quello di condividere con gli altri e donare musica. In fondo la musica è una bellissima cosa impalpabile, sì, però anche importante. Quante volte noi associamo un pezzo musicale a qualcuno che abbiamo conosciuto, o un disco che ci è stato regalato, ci ricorda questa persona. L'altra volta, prima di Natale, parlavamo dei regali, di libri, e in questo caso invece quello che io vi voglio regalare, e anche Paolo, anche se oggi non è qui con noi, ma è proprio delle proposte, delle idee che speriamo vi piacciono e speriamo magari facciano nascere così ulteriori curiosità. Naturalmente il mondo in cui ci muoviamo è sempre il mondo del jazz, anche se, come avrete capito dalle precedenti proposte musicali, il nostro mondo del jazz è un mondo più ampio del jazz classico, ma che spazia anche in altri artisti che sono un po' di frontiera, di confine. Io direi che adesso potremmo ascoltare il nostro primo pezzo e poi vi commenterò chi è e che cosa fa, ma si commenta un po' da solo quando noi lo intendiamo dalle prime note. Inconfondibile il suono della chitarra, anche se potrebbe sembrare un altro strumento, ma è una chitarra molto particolare, che è una delle chitarre di Pat Metheny. Appunto un suono assolutamente inconfondibile, e credo che sia importante anche il titolo in questo caso. Certe volte i titoli non hanno niente a che vedere con la musica che ascoltiamo. Questo sicuramente suscita effettivamente la sensazione che vuole dare. Il titolo è Last Train Home. Quindi, come avete sentito, c'è una batteria sotto che dà proprio questo ritmo di un treno che si muove e che va chissà dove in questo caso. Questo era il nostro primo regalo, un regalo in movimento, una chitarra particolare. Su Pat Metheny sarebbe tantissimo da dire e potremmo fare una puntata intera senza sicuramente annoiare. Va detto, se una cosa posso dire di Pat Metheny è che in questo disco, questo è un disco di qualche tempo fa, non è un disco recentissimo, ma è un disco dell'87, il tempo passa un po' troppo veloce,
Sì, infatti.
infatti.
Sì,
il disco si titolava Still Life Talking, in realtà era il Pat Metheny Group, quindi il gruppo che poi è variato nel tempo di Pat Metheny, e in cui sicuramente un ruolo importantissimo ha il tastierista che si chiama Lyle Mays, ma non solo lui, anche gli altri sono sempre dei musicisti straordinari. Straordinario è anche il secondo dono che noi vogliamo farvi, speriamo.
Ma sarà come il primo, perché Pat Metheny, se non ricordo male, era stato anche uno dei pionieri della New Age, quindi veniva
sì,
considerato.
Pat Metheny, senz'altro, più che New Age, direi che è un po' di quella fusion in alcuni momenti, quella che io, o che abbiamo già in passato definito un po' di contaminazione fra il jazz classico, delle frasi o delle idee o un'improvvisazione che è tipica del jazz, e invece dei suoni che sono un po' più sperimentali, ma lo stesso lo riescono ad arrivare facilmente, come in questo caso. Va detto che Pat Metheny ha inciso un po' di tutto, sì. Ha inciso anche delle cose quasi, che io definirei quasi inascoltabili, in un disco per esempio che si chiama Zero Tolerance for Silence, ed è un disco fatto solo di chitarre, ma molto difficile. Per contro ci sono invece delle altre produzioni, che sono poi la maggior parte, che riescono a esprimere sicuramente delle sensazioni, o a portare delle sensazioni. Non è facile, come tu dicevi, trovare qualcun altro che un po' possa costituire una sequenza, ma in fondo non stiamo cercando una continuità quanto delle sensazioni. E io credo che anche questo altro artista, adesso vi dirò chi è prima, però, ed è un italiano, è un pianista, passiamo dalla chitarra al pianoforte. E si chiama Stefano Bollani, ormai è un caso in Italia, ma anche nel mondo, è molto conosciuto, nonostante la sua giovane età, ha 36 anni, ed è un pianista con una creatività straordinaria, una capacità di improvvisazione straordinaria. Anche lui, se vogliamo trovare, innanzitutto ha suonato in alcuni casi con Pat Metheny, ma va detto che Pat Metheny ha suonato un po' per tutti, perché Pat Metheny fa dei tour mondiali ed è in tour tra le 120 e le 240 giornate all'anno, quindi lascio immaginare quanto. Quindi è chiaro che alla fine riesce.
È un tour man.
Probabilmente non gli dispiace viaggiare, diciamo così, per usare un understatement. Stefano Bollani ha suonato con tante persone, anche con Pat Metheny, ma ormai ha un suo gruppo, ha una sua identità e continua, è molto eclettico, fa cose molto diverse. E lo ascolteremo adesso in un pezzo che secondo me è tra i suoi più belli, ed è un pezzo nordico che va benissimo con il tempo che appunto in questo periodo caratterizza Bruxelles, sì. ed è appunto tratto da un disco che si chiama Gleda, come il nome di questo pezzo, come il pezzo che ascolteremo, ma il sottotitolo del disco è Songs from Scandinavia. Capirete bene che appunto si adatta bene. Ed è realizzato con quello che si chiama il trio danese, quindi gli altri due musicisti che suonano con lui alla batteria e al basso sono due bravissimi musicisti danesi. Adesso direi che siete pronti, spero curiosi, di sentire questo pezzo che può immediatamente iniziare. Speriamo con questa musica di avervi un po' trasportato in queste sensazioni scandinave, non certo fredde però in questo caso, almeno non nel senso di...
Tutt'altro che fredde, devo dire.
Sì, se potessimo ascoltare altri pezzi di Stefano Bollani scopriremmo che ha delle capacità un po' camaleontiche, no? Riesce a fare questa musica con di una molto così soffice, così piacevole.
Come neve che cade.
Come neve che cade, sì, sì, hai ragione. E in altri contesti invece con altri musicisti riesce ad improvvisare, ha fatto una serie, cioè anche il trio italiano come viene chiamato, in cui il batterista e il bassista sono italiani, e ha rivisitato una serie di musiche famose italiane, fra cui Volare, ma insomma anche Non ti dimenticar di me, tante altre cose in chiave jazz, e con quella capacità di improvvisazione che veramente lui ha innata, e quindi pur avendo una preparazione classica, lui è si è diplomato al Conservatorio di Firenze in pianoforte naturalmente, e poi ha preso questa via del jazz ed è stato immediatamente apprezzato. Visto che parlavo di preparazione classica, forse questo ci può essere un legame con il prossimo regalo che vogliamo fare agli ascoltatori. Anche in questo caso si tratta di un pianista che può essere considerato, viene considerato un'icona del jazz, quindi già questo naturalmente intimorisce un po' la presentazione, e assolutamente spero che gli ascoltatori non me ne vogliano, ma non si possono avvicinare Bollani e Keith Jarrett, che è il nome dell'altro pianista, ma non certo per capacità, ma perché sono due mondi diversi, anche se le atmosfere che riescono a ricreare, lo sentiremo nel pezzo che proporremo, in alcuni casi sono simili, le capacità di improvvisazione sono simili, ma sicuramente Keith Jarrett ha rappresentato, così rappresenta tuttora, perché è vivo a 63 anni, la storia del jazz che continua a evolversi, che continua a muoversi. Anche Keith Jarrett, per esempio, se vogliamo trovare altri parallelismi, suona spesso in trio, ha un suo trio, ed anche questo trio è formato da contrabbasso e batteria, quindi ci sono anche Keith Jarrett ha spesso suonato, suona spesso e ha registrato con piano solo, ed è proprio in questa configurazione che lo sentiremo in un pezzo che non è famoso, ma almeno per gli amanti del jazz è strafamoso, perché è un pezzo dal concerto The Köln Concert, il concerto a Colonia, un concerto che è stato fatto tantissimi anni fa, l'ho visto oggi, nel 1975, in delle condizioni che poi descriveremo, ma se voi lo ascoltate ora a tutta la sua attualità e suscita delle sensazioni, anch'esso spero, in me come in voi, straordinarie. Thank you. Ecco, Keith Jarrett, anche su di lui potremmo, è un mondo da scoprire, una personalità straordinaria, anche lui diciamo ha fatto molti concerti, ma non è così facile vederlo perché è un tipo difficile, è un tipo difficile che crea sempre molti problemi. Per esempio nell'ultimo Umbria Jazz l'estate scorsa c'è stata una polemica perché quando lui si è presentato ha sentito rumore fra il pubblico, qualcuno faceva i flash, ha cominciato a diciamo a così non gradire e anche minacciare di non fare più il concerto. Non è la prima volta, ne sarà l'ultima. Mi ricordo una volta a Roma ero presente anch'io e qualcuno aveva portato delle lattine al Campidoglio dove suonava e hanno cominciato ad aprire le lattine e anche lui anche lì ha minacciato di lasciare. Insomma, un po' diva per alcuni aspetti, però sicuramente ha questo talento straordinario e che è assolutamente inavvicinabile dagli altri, quindi gli si perdonano queste ed altre cose.
Però ci puoi svelare perché il Korn concert fu così famoso? Le condizioni, dicevi?
Sì, ecco, questo è secondo me simpatico proprio perché vi ho detto qual è la personalità, e allora era molto più giovane, ma non possiamo pensare che la sua personalità fosse diversa. Allora, questo straordinario concerto così ispirato, eppure aveva avuto un prologo non certo
favorevole
perché si racconta, ma è documentato, che lui arrivò abbastanza tardi all'opera, al teatro dell'opera di Colonia dove fu registrato, ed arrivò senza aver mangiato. Quindi dovete mangiare rapidissimamente, questo già turba un po' naturalmente qualsiasi musicista, lui stesso. Inoltre, quando poi arrivò sul palco, si accorse che il pianoforte che gli avevano messo non era quello che lui aveva domandato. Voi capite, sempre, capite che sono delle... chi ha in mente altri anche pianisti classici sa che il pianoforte è importantissimo, non è certo solo una fissazione, è proprio una questione di suono, di tastiera.
Assolutamente.
Eppure vi fu questo straordinario, ispiratissimo concerto che andò. E l'altra cosa divertente su questo concerto è che quasi tutto il concerto è sostanzialmente improvvisato, nel senso che ci sono dei temi iniziali che lui aveva in mente. Considerate che ogni pezzo dura 25-30 minuti, quindi sono tre pezzi, e quasi tutti sono improvvisati sul momento, quindi divenne molto l'ispirazione. Gli fu chiesto poi, visto che ebbe questo grandissimo successo, di fare la trascrizione, cioè di fare lo spartito di questo. Lui dice: no, non si può fare lo spartito di qualcosa che io ho improvvisato, va apprezzato al momento. Ora, visto che questo è vero naturalmente, ma è anche vero che ormai è pubblicato sul disco e quindi è diventato un pezzo classico, uno standard direi quasi di riferimento, poi fu anche trascritto e c'è anche una partitura di tutto, il concerto, quindi sono diciamo dei patrimoni comuni. Io direi di chiudere con l'ultimo regalo di oggi, cambiamo un po' ritmo, è il caso di dirlo, perché passiamo adesso alla batteria, un bravissimo batterista con un grande passato e anche un grande presente, tra parentesi ha suonato qualche mese fa qui a Bruxelles, si chiama Manu Caché, è francese di origine ivoriana e il pezzo che sentiamo è da un disco recentissimo, un disco del 2007 che si chiama Playground, e il pezzo si chiama So Groovy e quando voi sentirete la ritmica iniziale capirete perché. Bene, un po' di ritmo dopo le atmosfere create dai nostri pianisti e dal nostro chitarrista. Avete sentito che gioco di piatti, di batteria in generale riesce a fare questo artista straordinario che è Manu Cacciè.